Ci siamo di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã. Allora andiamo a prendere in questo momento altri ospiti per cambiare, no? Allora, dunque, tra poco recupero anche tutti i vostri messaggi al 331-8200-213 che riguardano appunto gli argomenti precedenti. Ci ritorniamo. Allora, intanto vado subito a dare il buon pomeriggio al direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli. Xavier, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio agli ascoltatori.
Poi do anche il buon pomeriggio al collega di Teleradio Stereo Augusto Ciardi. Ciao Augusto, buon pomeriggio anche a te.
Buon pomeriggio Marco, agli ascoltatori.
E poi anche il buon pomeriggio a Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben trovato.
Ciao Marco, ben ritrovato, buongiorno a tutti.
Allora, parto subito con il direttore, un commento alle parole di Gasperini, direttore, perché c'è lui quando dice terza volta agli ottavi sarebbe una benzina, quindi carburante per pensare a che cosa, perché questa Atalanta veramente non finisce di stupirci, direttore.
Beh, intanto per pensare agli ottavi di finale di Champions League, che costituirebbero per la terza volta consecutiva un primato assoluto per l'Atalanta, e poi certamente carburante anche nella lotta per il titolo, ma adesso c'è il Villarreal alle porte. La squadra di Gasperini sta bene, si è lasciata alle spalle la quinta vittoria consecutiva, nel giro di una settimana ha sconfitto la Juventus a Torino, impresa che non ne riusciva da 32 anni, e il Napoli al Maradona. Ha recuperato quasi tutti i titolari indisponibili, mancano all'appello soltanto Gosens e Lobato, e quindi ha il vantaggio di giocare per la prima volta una partita decisiva ai fini della qualificazione agli ottavi di finale davanti al proprio pubblico, che sicuramente costituirà una spinta in più per la squadra di Gasperini. Fermo restando il fatto che il Villarreal, nonostante non stia andando per niente bene nella Liga spagnola, sia una formazione che vanti una notevole esperienza europea e soprattutto sia specialista in pareggi, e il pareggio sappiamo non servirebbe all'Atalanta per andare avanti.
Daniele Garbo, questa Atalanta fa paura,
Beh sì, fa paura, io l'ho vista con Napoli, devo dire che mi ha veramente impressionato per la forza, per la personalità, per la convinzione, per la determinazione. È chiaro che la partita contro il Villarreal sarà una partita durissima, perché come ha detto giustamente il direttore, Villarreal è una squadra molto esperta, ha vinto l'Europa League lo scorso anno, quindi è una squadra che non ti regala nulla, specializzata in pareggi, che è proprio quello che non serve all'Atalanta. Però io continuo a pensare che in realtà, fermo restando che vincere aiuta sempre a vincere, io sono convinto che l'Atalanta deve fare all-in sullo scudetto, ora o mai più, quest'anno o mai più, perché questa è una squadra ormai matura che diciamo si avvia ad essere a fine ciclo, e quindi quest'anno secondo me deve puntare veramente tutto sullo scudetto.
Augusto,
parliamo della squadra in questo momento unica che potrebbe insidiare le milanesi e il Napoli, e lo sta facendo. La classifica non è più una sorpresa, per quanto si ostini forse io per primo ogni anno a pensare che forse quest'anno non ce la farà, invece stanno portando avanti sia il campionato sia la Champions League in modo mirabile. Sono degli aspetti che vanno sottolineati per capire proprio che tipo di lavoro stiano facendo a Bergamo. Zappacosta, fino alla partita col Venezia, quella successiva alla Juventus, aveva giocato quella contro la Juventus, aveva giocato 14 partite consecutive facendo qualcosa come 3 assist nelle ultime 4 gare. Un giocatore che 14 partite consecutive, forse esagero, ma non le giocava da quando era nelle giovanili. Zapata, che contro la Juventus, sempre contro la Juventus, fa quel gol di piatto spaccando la porta come neanche avesse tirato Ronald Koeman sul calcio di punizione. Sono segnali di una squadra che ha dei ricambi, che gioca a memoria, un lavoro veramente straordinario da parte di Gasperini, che forse viene neanche troppo evidenziato per come dovrebbe, per quanto giustamente sia sotto i riflettori ormai da qualche anno.
Sì, la cosa che spesso sento dire è però quando è andata all'Inter ha fallito, ogni tanto quando sì, si parla certo. C'è sempre questo ritornello che poi penso che poi bisogna...
Marco, quanti giorni ha lavorato all'Inter quando Gasperini è andato?
Esatto.
42 giorni lavorativi.
Sì, 42 sì. No, ma poi lavorativi. Anche credo, direttore, che anche il contesto andrebbe un po' analizzato, no? Quello che succedeva in quel momento, perché dopo Gasperini non mi sembra che chi sia arrivato abbia fatto... Esatto. Cose incredibili da ricordare nella storia del calcio, quindi vuol dire anche
che l'Inter ha vinto lo scudetto dopo 11 anni con Conte.
no, per dire che anche quel momento andava un po' inquadrato, che magari fosse stato anche il momento sbagliato per Gasperini, che ancora è, però va anche inquadrato il momento della squadra, che non mi sembrava essere esaltante, ecco. Però spesso si sente dire questo di Gasperini quando si analizza, insomma,
sì, si considera Marco anche antipatico, ma io, se devo qualcosa di simpatico, vado al cinema e guardo un film di Verdone, non aspetto che gli allenatori siano simpatici,
sì, è vero,
con tutta la buona volontà.
No, anche questo è vero.
Poi è una questione di conoscere le persone, perché se essere antipatici vuol dire essere signori di temperamento e focosi, questo voglio dire è assodato dai fatti, perché se c'è uno che fa evidentemente con grande passione il suo mestiere è Gasperini. Ma bisogna anche conoscere le persone al di là della ribalta mediatica offerta dal campionato, ed è un interlocutore assolutamente affabile, grande appassionato di calcio, che ha anche molti altri interessi, e che certamente a Bergamo ha trovato l'ambiente ideale, non fosse altro che rinnovando il contratto fino al 2024 con opzione fino al 2025, promette di inanellare 9 stagioni consecutive sulla stessa panchina, una in meno rispetto al record stabilito a suo tempo da Trapattoni alla guida della Juventus.
Vorrei questo. Riparto un attimo dal direttore, mi sposto un attimo sul campionato, Xavier, perché l'ultima partita contro il Napoli, questa vittoria è stata importantissima, ha lanciato un messaggio ancora forte. Tra l'altro la distanza dalla vetta è la minore, no, negli ultimi anni, che ha l'Atalanta verso il primo posto, questi 4 punti che appunto la tengono lontano dal primo posto, e ha dato un messaggio forte. Oltre all'Atalanta, in questo momento qual è l'altra squadra che sta mandando dei messaggi molto forti proprio per la lotta lì davanti al vertice, Xavier?
Ma sai, sia l'Inter in premessa, perché la vittoria di Roma è stata perentoria, è stata una prova di forza della formazione di Inzaghi, che non a caso, presentando la partita di Madrid, ha invitato la sua squadra a bissare un'impresa storica che in oltre 100 anni di vita della società nero-azzurra è stata compiuta solo una volta dall'Inter, della grande Inter di Herrera, cioè vincere sul campo del Real Madrid. E là comunque anche il Milan, nonostante avesse di fronte una squadra che è afflitta da molti problemi, riesco alla Salernitana, ma soprattutto la Salernitana paga in maniera evidente, in maniera tremenda, il pedaggio alla confusione che regna ai vertici della società. Noi stiamo parlando di un club che ha riconquistato sul campo la Serie A, che ha visto raffazzonate manovre di mercato negli ultimi giorni per cercare di allestire una squadra che fosse vagamente competitiva, ma non lo è, e siamo arrivati al 7 di dicembre e ancora non sappiamo se, come e quando la squadra, la società avranno un nuovo proprietario. E questa è una situazione che non sta né in cielo né in terra. Noi abbiamo già vissuto nel 2015 una situazione terribile per quella società e per i suoi tifosi, mi riferisco al Parma, che venne letteralmente accompagnato alla fine del campionato per evitare che i club perdessero gli introiti dei contratti televisivi. Ora è il caso che la federazione batta un colpo e inviti le 3 presunte cordate che si dice siano interessate ad acquistare la Salernitana ad uscire allo scoperto, anche perché il tempo passa, la federazione ha posto come data limite il 31 dicembre, ma una società, una squadra che ha la fortuna di avere il pubblico appassionato che ha, non può vivere in questo limbo, anche perché fatalmente questa situazione di incertezza si riflette sul rendimento della squadra, e l'abbiamo visto.
Assolutamente. Garbo,
sulla Salernitana o sul campionato?
No, tutto come vuoi, voglio toccare tutti e due, allora, i temi senza problemi.
Sul campionato io sono d'accordo con Xavier, nel senso che sicuramente l'Inter in questo momento è la squadra che sembra, diciamo così, più avviata verso la riconquista dello scudetto, che serve una conferma perché ha dato una prova di forza a Roma, la squadra che gioca a buon calcio, giocatori di grande personalità, esperti, una squadra solida, quindi mi sembra l'Inter accanto all'Atalanta. Poi però bisognerà vedere cosa farà il Milan, nel senso che se il Milan malauguratamente, ovviamente gli auguro di andare avanti in Champions e anche in Europa League, ma nel caso in cui dovesse uscire dalla Champions, dall'Europa League, potrebbe dedicarsi solo al campionato come fece l'Inter lo scorso anno con i risultati che ricordiamo, quindi per il Milan potrebbe essere un vantaggio tra virgolette uscire dall'Europa. Per quanto riguarda il Napoli è quella messa peggio, nel senso che a me ha fatto una grande impressione tutto sommato nella sconfitta contro l'Atalanta, perché nelle condizioni in cui ha giocato quella partita con 5 assenze importantissime,
sì, a me pure
ha giocato un grande match, ha rischiato di pareggiarlo anche alla fine, è stato sempre in partita, ha giocato un ottimo calcio, soprattutto si è visto il lavoro di Spalletti, perché quando il Napoli ha schierato dei giocatori, mi rimette Malcui che aveva giocato 4 minuti fino a sabato scorso, è stato uno dei migliori in campo, quindi vuol dire che il lavoro di Spalletti funziona, è un lavoro in profondità, tutti sono in condizione e chiunque entri in grado di dare il massimo, fermo restando che quando mancano certi giocatori chiave ovviamente è difficile per tutti. Per quanto riguarda il discorso della Salernitana, sono d'accordo col direttore, è evidente che questa è una situazione che si sta incancrenendo, grottesca. Che si trascina da tempo, non si sa come finirà, perché francamente io non so come potrà finire. Ma è certo che è una cosa che danneggia prima di tutto la squadra, che sta cercando disperatamente di rimanere aggrappata alla Serie A, e così facendo ovviamente per la squadra sarà molto difficile, sarà sempre più difficile andare in campo. Mi auguro si trovi una soluzione, mi auguro soprattutto che non sia un pateracchio, ma che sia una soluzione seria.
Ciardi?
Ma sono 6 mesi che si parla della risoluzione del calcio salernitana, che è il perfetto simbolo del calcio italiano. Io capisco che poi l'euforia che scaturita dalla vittoria agli europei abbia fatto vedere il calcio italiano come qualcosa di meraviglioso. Accadono fatti che sono sotto gli occhi di tutti, tra questi il caso Salernitana, che fanno intendere come il calcio italiano abbia dei problemi che non vengono mai affrontati, vengono rinviati. Ma questo è un po' il paese poi delle deroghe, no? Nel momento in cui c'è da prendere una decisione, scadono i termini, si offrono sempre quei 6 mesi in più durante i quali non succede nulla, quindi non è sorprendente che si stia arrivando alla fine dell'anno quando dovrà essere certificato l'atto notarile e poi 45 giorni per la chiusura, e stiamo ancora parlando di cordate romane, sentiamo parlare ancora di investitori, offerte misteriose. Il caso andava risolto prima, adesso si è fatto in modo che nessuno possa più avere un numero superiore a una di società tra i professionisti, andava fatto molto prima, perché era evidente che qualora si fosse presentato un caso del genere saremmo arrivati a questo punto. Sul discorso scudetto, se il Napoli era sembrata la squadra più talentuosa, quella più oleata grazie al lavoro straordinario di Spalletti, comunque perdere giocatori di quel peso rende tutto più complicato in questo momento, non soltanto per quanto visto a Roma, ma anche per quello che aveva mostrato nel derby. Credo che l'Inter abbia qualcosa più di tutte, perché ha fatto forse la scelta più intelligente, perdendo 3 pilastri, Conte in panchina, Lukaku e Hakimi in campo, andandoli a sostituire, sicuramente abbassando un po' il livello dei valori assoluti, ma non andando a stravolgere totalmente
la squadra,
fino al mese prima.
Cioè, anche come scelta d'allenatore tutto. L'ultima cosa che vi chiedo, l'ultimo giro, un vostro pensiero su José Mourinho. Prima parlavamo di Mourinho, molti sostengono che mancano i giocatori al tecnico, giocatori di qualità. È questa l'unica spiegazione, oppure intravedete anche qualcosa che in questo momento si potrebbe chiedere di più all'allenatore? Xavier, parto da te.
Ma sai, quando una autentica icona della Roma, nonché del calcio mondiale, come Francesco Totti, afferma che questa squadra manchi dai campioni, evidentemente il suo è un pronunciamento dettato da un'analisi rigorosa dei fatti, con tutto il rispetto ovviamente per chi compone l'attuale organico della Roma. È chiaro che in questo momento a Mourinho si chiede di uscire dalla metà del guado in cui si è ritrovato, dopo una partenza che aveva invece alimentato diverse prospettive. Ma io continuo a pensare che, ricorrendo all'ippica, i cavalli si giudichino al traguardo. Siamo alla 16ª di campionato, mancano ancora 22 partite, 66 punti a disposizione, c'è una Conference League da onorare, c'è la possibilità di recuperare credito e terreno. In questo momento, secondo me, l'errore da non commettere è quello di pensare che sia tutto sbagliato e tutto da rifare.
Garbo.
Ma allora, il progetto per il quale è stato preso Mourinho è un progetto a medio termine di 3 anni di lunghezza, no? Se non ricordo male, con un contratto non poco oneroso, 7 milioni netti di euro all'anno, quindi è evidente che insomma i Friedkin credono in questo allenatore. La domanda è: quando lui è stato assunto, quando ha firmato il contratto con la Roma, sapeva che squadra avrebbe trovato, oppure non gli hanno dato la squadra che lui pensava di avere, non gli hanno preso i giocatori che lui voleva prendere? Prima domanda. Seconda domanda: Mourinho è ancora quel tecnico che tutti noi abbiamo osannato in passato, oppure si è un po' imborghesito, oppure non riesce più a dare nulla alla squadra, non riesce ad aggiungere nulla di suo? Questa è una domanda plenamente legittima. Io ho il sospetto che Mourinho si stia un po' stancando di allenare e che sia un po' vittima, schiavo del suo personaggio, continuando a cercando di proteggere soprattutto se stesso ai danni magari della squadra. E quindi non lo so cosa succederà. È chiaro che Mourinho non verrà esonerato, è chiaro che lui non darà le dimissioni, bisognerà aver pazienza, ma però credo ma però non è brutto, non si dice ma però, ma credo che bisogna comunque costruire una squadra adeguata, acquistare dei giocatori all'altezza. In questo momento mi sembra che la Roma non abbia una rosa all'altezza di poter stare per un posto.
Ciardi, che tu senti anche molto da vicino il polso dei tifosi della Roma.
Credo che continua a pensare, continua a essere convinto che sia lui l'uomo giusto anche per uscire da questo momento molto complicato, perché è evidente che lui come la squadra non dico stiano tradendo le aspettative, ma stiano facendo meno rispetto a quello che ci si poteva aspettare. Per Roma però è una piazza particolare, perché molto spesso le squadre, quando le cose non vanno per il verso giusto, staccano la spina. È successo pure l'anno scorso, la Roma andava comunque molto bene in Europa League, ma a fine campionato, con la Roma che avevamo letteralmente mollato gli ormeggi, stava andando verso la deriva. A fine campionato il capitano Pellegrini disse la squadra ha staccato la spina, abbiamo staccato la spina a fine febbraio, peccato mortale, a maggior ragione quest'anno perché siamo a dicembre. Quindi sarà importante, e lì avrà un ruolo chiave Mourinho, al di là delle prospettive, del programma aggiustamento a medio termine, del mercato di gennaio. Adesso il compito di Mourinho è quello di non permettere alla squadra di cadere nell'errore atavico, storico, quello di staccare la spina pensando che nulla sia più recuperabile, magari concentrarti su solamente 3, 4, 5 partite di Coppa Italia o quello che resta della Conference League.
Saremo a vedere. Augusto Ciardi, grazie per essere stato con noi e buon lavoro, a presto.
Grazie a te Marco, a tutti, buon proseguimento.
Grazie, grazie anche a Daniele Garbo. Daniele, un abbraccio. Anzi Daniele, aspetta, ti devo trattenere. Mi dicono se ti fermi un attimo.
Mentre sto per
salutare il direttore, però voglio ricordare una cosa con il direttore Jacobelli. Lunedì 13 dicembre alle 18.30 alla Nuvola, alla Lazza di Torino, ci sarà la consegna appunto del Golden Boy. Giusto direttore? Perché... perché noi saremo ci saremo anche noi come radio, come insomma saremo lì insieme.
Ci farà molto piacere, anche perché la galleria dei premiati sarà particolarmente prestigiosa, da Pedri che sarà presente anche con la signora Martens, che è la Golden Girl europea, vincitrice del nostro riconoscimento e che ha conquistato la Champions League con il Barcellona femminile, e poi Piccoli, che sarà il Golden Boy italiano, e poi Rummenig, che ha vinto il Golden Boy alla carriera. Stiamo aspettando la conferma di Lewandowski, ma molto dipenderà anche dalla situazione Covid in Germania. E poi ancora ci sarà la signora Granovskaya, che è la general manager la direttrice del Chelsea, che ha vinto il premio come manager dell'anno, e poi molti dei componenti della giuria che ha votato per il secondo anno consecutivo il Golden Player, attribuendolo a Lewandowski, che ci risulta gli abbia fatto particolarmente piacere dopo la delusione patita in sede di Pallone d'Oro. Quindi sarà una serata particolarmente interessante e ricca di personaggi del mondo del calcio, e conferma ancora una volta il salto in alto che ha fatto il Golden Boy, la geniale invenzione che 19 anni fa fu il frutto dell'intuizione di Massimo Franchi, il collega di Tutto Sport, che propose di istituire questo premio al miglior giocatore under 21, e l'Albo d'Oro è davvero sicuramente prestigioso, considerato che fra gli ultimi l'hanno vinto De Ligt, in ordine cronologico l'ultimo è stato Haaland, e prima ancora Mbappé, e prima ancora Messi, Agüero, Götze, insomma
grandi nomi, grandi nomi assolutamente.
E anche Pedri promette di vivere una carriera all'altezza dei suoi predecessori, addirittura il Barcellona arriverà in massa con il presidente, con il charter ufficiale della squadra, e ha annunciato una delegazione di 29 persone.
Che bello. Che bello, veramente bello. Direttore, noi naturalmente faremo dei collegamenti a partire già dal pomeriggio, poi ci saremo anche alla sera con la trasmissione serale che partirà alle 21.30 fino alle 23, saremo anche in collegamento fino alle 23.30, saremo in collegamento, insomma vi seguiremo passo passo, saremo con voi. Direttore, grazie.
Con vero piacere, grazie a voi.
Grazie ancora e buon lavoro al direttore Jacobelli e a tutta la redazione di Tutto Sport. Daniele, noi tu devi rimanere, ti rapisco, perché come sempre questa è Maracanà TMV Radio.